Ad alta voce, edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Terza puntata.
Gregson aveva una barella e quattro uomini a disposizione. Quando li chiamò, entrarono nella stanza e il cadavere dello sconosciuto fu sollevato e portato via. Mentre lo alzavano, un anello cadde a terra, tintinnando, e rotolò sul pavimento. Lestrade lo afferrò e lo fissò con aria perplessa. «Una donna è stata qui», disse. «È una fede da donna». Nel parlare, lo esibiva dal palmo della mano. Ci facemmo intorno a lui per osservare l'oggetto. Non poteva esserci dubbio che quel cerchietto d'oro puro avesse adornato il dito di una sposa. «Questo anello complica le cose», disse Gregson, «e sa il cielo se erano già complicate prima». «Sicuro che non le semplifichi?» osservò Holmes. «Ma non possiamo imparare niente rimanendo a fissarlo. Cosa ha trovato nelle tasche?» «Abbiamo tutto qui», disse Gregson, puntando una serie di oggetti sparsi su uno degli ultimi gradini della rampa di scale. «Un orologio d'oro, numero 97163, di Barrow, Londra, catenella d'oro per l'orologio, molto pesante e solida, anello d'oro con stemma massonico, spilla d'oro, una testa di bulldog con occhi di rubini, portacarte in cuoio di Russia con biglietti da visita a nome di Enoch J. Drebber di Cleveland, confermato dal monogramma E.J.D. sulla biancheria, senza borsello, contante sparso per un totale di 7 sterline e 13. Edizione tascabile del Decameron di Boccaccio con il nome di Joseph Stangerson sul risguardo. Due lettere, una indirizzata a E.J. Drebber e l'altra a Joseph Stangerson. A quali indirizzi? Ufficio di cambio americano sullo Strand, da lasciare in giacenza fino a richiesta consegna. Il mittente di entrambe è la società piroscafi Guyon e hanno per oggetto la partenza di alcune imbarcazioni da Liverpool. È chiaro che quest'uomo sfortunato era in procinto di tornare a New York. Indagò su questo Stangerson? Come prima cosa, signore, disse Gregson. Spedì annunci a tutti i quotidiani e uno dei miei uomini andò all'ufficio di cambio americano, ma non è ancora tornato. È in contatto con Cleveland? Telegrafai questa mattina. Come formulò le sue domande? Riferimmo in dettaglio le circostanze e detto che gradiremmo qualunque informazione utile. Non chiese particolari o niente di preciso che le potesse sembrare cruciale? Chiesi di Stangerson. Nient'altro? Non ha ancora individuato le circostanze intorno alle quali potrebbe ruotare il caso? Ha intenzione di telegrafare ancora? Ho detto quel che avevo da dire, ribatté Gregson offeso. Sherlock Holmes ridacchiò tra sé e sé e sembrò lì lì per commentare quando Lestrade, che era rimasto nella stanza che affacciava in strada mentre noi discutevamo in sala da pranzo, tornò sulla scena sfregandosi le mani pomposamente per la soddisfazione. «Signor Gregson», disse, «ho appena fatto una scoperta della più grande importanza. Un dettaglio che sarebbe andato perso non fosse stato per la mia premura nell'esaminare le pareti». Gli occhi dell'ometto scintillavano. Era evidentemente in uno stato di malcelata esultanza per aver segnato un punto a suo favore contro il collega. «Vengano di qua», disse ritornando freneticamente nella sala, la cui atmosfera sembrava alleggerita dopo che era stato rimosso il suo spettrale ospite. «Ora stiano fermi!» Sfregò un fiammifero contro la suola dello stivale e lo avvicinò al muro. «Guardino!» disse trionfante. Vidi che la carta era caduta in vari punti. In questo angolo in particolare si era scollato un grosso pezzo, lasciando un quadrato di intonaco giallo e ruvido su cui era scarabocchiata una parola in lettere rosso sangue. «Rache!» «E allora?» esclamò l'investigatore con l'aria di un uomo di spettacolo. «Non la si era vista perché è nell'angolo più scuro della stanza e a nessuno era venuto in mente di guardare qui. L'assassino ha scritto col suo sangue. Guardino la macchia dove è gocciolato lungo il muro. Basta quantomeno per liquidare l'ipotesi del suicidio. Come mai è stato scelto proprio quell'angolo per scriverci? Glielo dico io. Guardino la candela sulla mensola del camino. Al momento del fatto era accesa e se era accesa, quest'angolo di conseguenza sarebbe stato il più luminoso di tutto il muro invece che il più buio». «E ora che l'ha scoperto, cosa andrebbe a significare?» chiese Gregson come a sminuirlo. «Cosa andrebbe a significare? Ma come? significa che l'autore intendeva scrivere il nome femminile Rachele, ma è stato disturbato prima di aver tempo di finire. Si ricordino le mie parole. Quando il caso sarà chiarito, scoprirete che c'entra una donna di nome Rachele. Mi va benissimo che lei rida, signor Sherlock Holmes. Sarà pure tanto intelligente e perspicace, ma alla fine dei giochi il vecchio Segugio non lo batte nessuno. Chiedo umilmente scusa, disse il mio compagno, che aveva turbato l'umore dell'ometto con uno scoppio di risa. Le verrà certamente dato credito per essere il primo di noi a scoprirlo. E, come dice, ci sono tutti i segni che la scritta sia stata fatta dall'altro partecipante al mistero della scorsa notte. Non ho avuto ancora tempo di esaminare questa stanza, ma col suo permesso mi accingo subito. Mentre parlava, tirò fuori dalla tasca un metro e una grande lente di ingrandimento rotonda. Con questi due strumenti cominciò a trottellare silenzioso per la stanza, fermandosi qua e là, oppure inginocchiandosi. A un certo punto si sdraiò perfino a pancia sotto. Era così assorto nel compito che sembrava essersi dimenticato della nostra presenza. Continuava a parlottare fra sé e sé per tutto il tempo, un fuoco di fila di esclamazioni, mugugni, fischi e urletti di incoraggiamento e speranza. Nel guardarlo, non potevo non pensare a un cane da volpe di razza purissima e ben addestrato che schizza avanti e indietro per il rifugio di caccia, uggiolando ansiosamente finché non intercetta l'odore perduto. Proseguì le sue ricerche per 20 minuti o più, misurando con la più grande cura possibile la distanza tra segni che a me erano completamente invisibili, applicando occasionalmente il suo nastro adesivo alle pareti in maniera altrettanto incomprensibile. Radunò con molta cura un mucchietto di polvere del pavimento e la incartò in una busta. Infine, con la sua lente, esaminò la parola scritta sul muro, una lettera per volta, con la più profonda perizia. A questo punto sembrò soddisfatto, perché rimise in tasca il nastro e la lente. «Dicono che il genio è una capacità infinita di darsi pena», osservò con un sorriso. «È una definizione pessima, ma si addice al lavoro dell'investigatore». Gregson e Lestrade avevano osservato le manovre del loro collega dilettante con molta curiosità e una misura di disprezzo. Evidentemente non sapevano apprezzare il fatto, che io invece cominciavo a cogliere, che tutte le azioni di Sherlock Holmes, anche le più piccole, fossero rivolte verso un unico fine pratico e definito. «Cosa ne pensa, signore?» chiesero entrambi. «Se presumessi di aiutare i loro signori, li defrauderei del merito che spetta loro», osservò il mio amico. «Stanno andando così bene che sarebbe un peccato interferire». Nella sua voce c'era un mondo di sarcasmo. «Se mi lasceranno sapere come vanno le investigazioni», proseguì, «sarò felice di dar loro tutto l'aiuto che posso. Nel frattempo, mi piacerebbe parlare con il poliziotto che ha scoperto il corpo. Posso avere il suo nome e indirizzo?» Lestrade guardò il suo taccuino. «John Rance», disse. «Non è in servizio. Lo trova al 46 di Audley Court, Kennington Park Gate». Holmes prese nota. «Venga, dottore», disse. «Andiamo a cercarlo. Allora, signori, dirò una cosa che potrà aiutarli con il caso», proseguì rivolto ai due investigatori. «Si tratta di omicidio e l'assassino è un uomo. È alto più di 1,80 m, nel fiore degli anni, a piedi piccoli in confronto alla sua altezza. Portava stivali ruvidi dalla punta quadrata e fumava un sigaro indiano, un trichinopoli. È arrivato qui insieme alla sua vittima in una carrozza a 4 ruote, tirata da un cavallo con 3 ferri vecchi e uno nuovo sulla zampa anteriore destra. Con ogni probabilità, l'assassino aveva un viso florido e le unghie della sua mano destra erano di una lunghezza fuori dal comune. Queste sono solo alcune delle indicazioni, ma potrebbero già esservi utili». Lestrade e Gregson si scambiarono uno sguardo sorridendo increduli. «Se quest'uomo è stato ucciso, com'è andata?» chiese il primo. «Veleno», tagliò corto Sherlock Holmes e se ne andò. «Un'altra cosa, Lestrade», aggiunse voltandosi sulla porta. «Rache è la parola tedesca per vendetta. Non perda tempo a cercare una signorina Rachele». E dopo la stoccata se ne andò, lasciando i due rivali a bocca aperta. Capitolo 4. Cosa ebbe da dirci John Rance? Lasciamo il numero 3 di Lauriston Gardens all'1. Sherlock Holmes mi condusse al più vicino ufficio del telegrafo, da cui spedì un lungo telegramma. Poi fermò una carrozza e ordinò al cocchiere di portarci all'indirizzo che ci aveva fornito Lestrade. «Non c'è niente come le prove di prima mano», osservò. «A onor del vero ho già la mia soluzione del caso, ma vale comunque la pena apprendere tutto quel che c'è da apprendere». «Lei mi lascia sbalordito, Holmes», gli dissi. «Non può essere sicuro di tutti i particolari che ci ha dato poco fa, come vuole farci credere». «Non c'è spazio per l'errore», rispose. «La primissima cosa che ho osservato arrivando lì è che le ruote della carrozza avevano fatto due solchi vicino al marciapiede. Ora, prima della scorsa notte non era piovuto per una settimana, perciò quelle ruote che hanno lasciato un'impronta così profonda dovettero passare di là nella notte. E c'erano anche i segni degli zoccoli del cavallo. E il profilo di uno dei quattro era molto più netto degli altri, a dimostrare che aveva un ferro nuovo. Visto che la carrozza era passata di là prima dell'inizio della pioggia e al mattino invece no, me lo assicura Gregson, ne consegue che deve essere passata durante la notte e perciò fu quella carrozza a portare i due individui nella casa. Soluzione abbastanza lineare, dissi. E l'altezza dell'uomo come l'ha intuita? Bene, l'altezza dell'uomo, in 9 casi su 10, la si ricava dalla lunghezza del suo passo. È un calcolo piuttosto semplice, anche se è inutile che la annoi con dei numeri. Misurai la falcata di quell'uomo sia sull'argilla di fuori che sulla polvere dentro casa. Poi ebbi modo di verificare il mio calcolo. Quando un uomo scrive su un muro, l'istinto lo porta a scrivere ad altezza del proprio sguardo. Ora, la scritta si trovava poco sopra il 1,80 m rispetto al pavimento, un gioco da ragazzi. «E l'età?» domandai. «Beh, se un uomo può permettersi una falcata di 1,30 m senza il minimo sforzo, non sarà certo nell'età in cui si avvizzisce. È la misura della pozzanghera che aveva evidentemente oltrepassato percorrendo il sentiero del giardino. Gli stivali di vernice l'avevano aggirata. Quelli con la punta quadrata invece l'avevano saltata. Non c'è alcun mistero. Sto solo applicando alla vita ordinaria alcuni dei precetti di osservazione e deduzione che sostenevo nel mio articolo. C'è altro che la lascia perplesso?» «Le unghie e il sigaro trichinopoli. La scritta sul muro è stata fatta con l'indice di un uomo intinto nel sangue. La lente mi ha permesso di osservare che nell'atto l'intonaco è rimasto leggermente graffiato, il che non sarebbe successo se l'unghia dell'uomo fosse stata spuntata. Ho raccolto della cenere sparsa sul pavimento. Era scura e molto friabile. Poteva venire solo da un triconopoli. Ho fatto uno studio speciale della cenere di sigaro. Per dirla tutta, ho scritto una monografia. Posso pregiarmi dell'abilità di distinguere di primo acchito la cenere di ogni marchio conosciuto di sigaro o tabacco. È in tali dettagli che l'investigatore esperto si distingue dai Gregson e dai Lestrade». «E il viso florido?» chiesi. «Ah, e in quel caso ho azzardato, anche se non ho dubbi di averci preso. Al momento è meglio se non me ne domanda la ragione». Mi passai la mano sulla fronte. «Mi gira la testa», dissi. «Più ci penso, più sembra un mistero. Come mai questi due uomini, se furono due uomini, entrarono in una casa vuota? Che ne è del cocchiere che ce li portò? Come fa un uomo a costringere un altro ad assumere del veleno? Da dove viene il sangue? Qual era lo scopo dell'assassino, visto che non c'è traccia di rapina? E soprattutto, perché il secondo uomo ha scritto una parola in tedesco, Rache, prima di levare le tende? Confesso che non riesco a intravedere come si possano comporre tutti questi fatti». Il mio compagno sorrise con approvazione. «Ha riassunto le difficoltà sollevate dalla situazione in maniera concisa ed esatta», disse. «Tante cose rimangono ancora oscure, anche se sui fatti principali ho già un'idea precisa. Quanto alla scoperta del povero Lestrade, serve semplicemente a mettere la polizia su una falsa pista, alludendo al socialismo e alle società segrete. La scritta non è opera di un tedesco. La A, se ci ha fatto caso, prova in qualche modo a imitare la grafia tedesca. Ma un vero tedesco immancabilmente usa il carattere latino. Possiamo dunque affermare con tutta sicurezza che non fu scritta da un tedesco, ma da un goffo imitatore che volle strafare. Ma è solo una trovata per deviare le indagini. Non le voglio dire troppo altro, dottore. Sa che un prestigiatore non viene apprezzato se spiega i suoi trucchi. Se io le mostro troppo del mio metodo di lavoro, arriverà alla conclusione che, dopo tutto, io sia un individuo affatto ordinario. Non lo farò mai, risposi. Lei ha portato l'arte dell'investigazione quasi al livello di una scienza esatta e non vedo come qualcuno possa mai competere con lei. Il mio compagno arrossì di piacere alle mie parole e alla schiettezza con cui erano pronunciate. Avevo già osservato che era sensibile ai complimenti alla sua arte quanto una ragazza a quelli sulla sua bellezza. «Le dirò un'altra cosa», riprese. «Stivaletti di vernice e punte quadrate arrivarono con la stessa carrozza e percorsero il vialetto del giardino insieme, nella maniera il più amichevole possibile, con ogni probabilità sotto braccio. Quando entrarono, percorsero la stanza avanti e indietro. Per meglio dire, Stivaletti di vernice è rimasto fermo, in piedi, mentre punte quadrate faceva avanti e indietro. Lo lessi nella polvere e lessi pure che più quello si muoveva più si arrabbiava. Lo mostrava la lunghezza dei passi. Parlò per tutto il tempo, sempre più sconvolto, fino a diventare furioso. Poi successe la tragedia. Le ho detto tutto ciò che so al momento. Il resto è ancora congettura. Però abbiamo una buona base da cui partire. Dobbiamo sbrigarci. Oggi pomeriggio voglio andare a sentire l'orchestra Hallé con Vilma Norman Neruda al primo violino. La conversazione era avvenuta mentre la nostra carrozza infilava una serie di squallide strade e tetri vicoli. Nella più squallida e tetra di tutte, il cocchiere si fermò. «Quella è Audley Court», disse, indicando una fessura lungo la linea dei mattoni smorti. «Vi aspetterò qui». Audley Court non era un luogo piacevole. Lo stretto passaggio sbucava su uno slargo rettangolare inacciottolato su cui davano delle sordide abitazioni. Ci facemmo strada fra dei gruppi di bambini sudici e file di biancheria sbiadita stesa ad asciugare, finché non arrivammo al numero 46, la cui porta era decorata da una piccola placca di bronzo su cui era inciso il nome Rance. A domanda ci fu risposto che la gente era a letto. Fummo introdotti in un piccolo anticamera dove lo aspettammo. Ed eccolo comparire, irritato per essere stato fatto alzare. «Ho fatto il mio rapporto alla centrale», disse. Holmes prese dal taschino un mezzo sovrano e ci giocò con aria pensosa. «Volevamo sentire il rapporto direttamente dalla vostra voce». «Sarò lietissimo di raccontare tutto quel che so», rispose il poliziotto con gli occhi sul piccolo disco d'oro. «Allora ci racconti l'accaduto con parole sue». Rance si sedette sul divano di crine e aggrottò le sopracciglia come per la determinazione a non omettere alcun particolare. «Racconterò a lor signori ogni cosa dal principio», disse. «Sono in servizio dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Alle 11 ci fu una baruffa al White Hart, ma per il resto tutto era abbastanza calmo. All'una cominciò a piovere e incontrai Harry Mercer, che pattugliava Holland Grove, e ci fermammo a parlare all'angolo con Henrietta Street. Poi, saranno state le 2 o poco più tardi, pensai di fare un giro per vedere se a Brixton Road era tutto a posto. Che posto desolato! E che sudiciume! Non incontrai neanche un'anima per la via, ma vidi passare una o due carrozze. Passeggiavo pensando a quanto ci sarebbe stato bene un doppio gin con acqua bollente, quando all'improvviso ho visto una luce alla finestra di quella casa. Ora, sapevo delle 2 case di Lauriston Gardens che erano vuote perché lui, il proprietario, si ostina a non riparare le tubature, anche se l'ultimo inquilino ci morì di tifo. E quindi a vedere quella luce io ci rimasi e sospettai che qualcosa non andasse. Quando arrivai alla porta, si fermò e tornò al cancello del giardino. Lo interruppe il mio compagno. Perché lo fece? Rance trasalì e fissò Sherlock Holmes con un'espressione di completo sconcerto. È proprio come dice lei, signore. anche se lo sa il cielo come fa lei a saperlo. Vede, quando arrivai alla porta, la casa mi parve così desolata, così silenziosa, che pensai che non sarebbe stata una brutta cosa portarmi dietro qualcuno. Paura non me la fa niente, finché non c'è di mezzo il camposanto. Ma pensai che forse era quello che era morto di tifo, che veniva a ispezionare le tubature che l'avevano ucciso. E il pensiero mi diede le vertigini e allora tornai al cancello a vedere se riuscivo a vedere la lanterna di Marcher, ma in giro non c'era segno né di lui né di nessuno. La strada era deserta? Neanche un'anima, signore, nemmeno un cane. Mi rimisi in sesto, tornai indietro e aprii la porta. Dentro c'era un silenzio. Allora andai nella stanza da cui veniva luce. C'era una candela sulla mensola del camino. Era rossa, di cera. E alla sua luce vidi, so perfettamente cosa vide. Girò per la stanza diverse volte, quindi si inginocchiò davanti al corpo, poi andò ad aprire la porta della cucina e a quel punto John Rance si alzò di scatto con un'espressione di terrore e insieme sospetto. «Dove l'ha nascosto per vedere tutte queste cose, lei?» urlò. «Mi sembra che lei sa molte più cose di quante dovrebbe». Holmes rise e lanciò sul tavolo un biglietto da visita. «Non mi arresti per l'omicidio», disse. «Sono uno dei segugi, non sono il lupo. I signori Gregson e Lestrade garantiranno per me. Vada avanti adesso». Cosa fece a quel punto? Rance tornò a sedere, ma non perse quell'aria stupefatta. Tornai al cancello e chiamai aiuto con il fischietto. Mi raggiunsero Mercer e altri due. La strada era ancora deserta? Beh, sì, diciamo che non c'era nessuno di buono in giro. Cosa intende? Il viso del poliziotto si distese in un gran sorriso. «Ne ho visti tanti di ubriachi nella vita», disse. «Mai però clamorosamente ubriachi come quel figuro. Era al cancello quando tornai fuori, stava appoggiato alla staccionata e cantava a squarciagola di non so di preciso che bandiera tutta nuova di Columbia. Non si reggeva in piedi, figuriamoci se poteva darmi una mano». «Che genere d'uomo era?» chiese Sherlock Holmes. John Rance parve un po' irritato per la digressione. «Il genere d'uomo ubriaco fradicio», disse. «Se non avevamo tanto da fare, si ritrovava alla stazione, quello». «Viso vestito, se li ricorda?» lo interruppe impaziente Holmes. «E me li ricordo sì, visto che mi toccò reggerlo in piedi. Io con Mercer, in due. Era bello alto, paonazzo, la faccia imbacuccata in una sciarpa. Va bene», gridò Holmes. «E che fu di lui?» «Avevamo abbastanza da fare senza doverci aggiungere quello», rispose Rance afflitto. «Sono sicuro che ritrovò la via di casa senza problemi». «Com'era vestito?» «Un cappotto marrone. Aveva mica una frusta in mano?» «Una frusta? No. L'avrà lasciata sul posto», mormorò il mio compagno. «Non le capitò di vedere o sentire una carrozza di lì a poco?»
«No».
«Ecco un mezzo sovrano», disse il mio compagno alzandosi e raccogliendo il cappello. «Mi spiace, caro Rance, ma lei non farà strada in polizia. Quella testa che si ritrova ha una funzione puramente decorativa. Ieri avrebbe potuto guadagnarsi gradi di sergente. L'uomo che tenne fra le braccia è il custode degli indizi più importanti di questo mistero ed è lui che cerchiamo. Non ha senso discuterne adesso. Le dico che è così. Dottore, mi segua». Ci avviammo insieme alla carrozza, lasciando il nostro informatore incredulo ma molto inquieto. «Che incredibile babbeo», disse Holmes amaro sulla carrozza che ci riportava a casa. «Pensare che ebbe un tale incomparabile colpo di fortuna e non ne approfittò». «Io brancolo ancora nel buio. È vero che la sua descrizione di quest'uomo combacia con la sua idea del secondo protagonista del mistero, ma perché allora tornò alla casa prima di andarsene? Non è un comportamento davvero criminale». «L'anello, mio caro, l'anello. Ecco perché tornò. Se non abbiamo altro modo di acciuffarlo, possiamo sempre usare l'anello per esca. Lo troverò, dottore. Scommetto 2-1 che lo troverò. Devo ringraziarla di tutto. Non sarei andato non fosse stato per lei e avrei perso lo studio più interessante che mi sia mai capitato. Uno studio in rosso. Che gliene pare? Perché non usiamo un gergo un po' artistico? C'è il filo rosso dell'assassinio che corre attraverso la scialba matassa della vita. E il nostro dovere è sbrogliare la matassa e isolare il colore, esporne ogni centimetro. E ora pranziamo E poi la Norman Neruda. Il suo attacco e il suo archeggio sono splendidi. Qual è quella cosetta di Chopin che esegue tanto magnificamente? Tra la la lira lira le, tra la la lira lira le. Appoggiato comodo allo schienale, questo segugio dilettante canticchiò come una lodola, mentre io meditavo sulla grande complessità della mente umana.
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.